Non so se è la maniera più giusta di entrare in una reazione sensata a queste parole difficili, difficili allora, difficili adesso, difficili sempre. Non so appunto se è la maniera più giusta, ma a me fa venire in mente subito quello che succede attorno alle parole di Gesù. Mi fa venire così istintivamente in mente la maniera in cui si esprime oggi la crisi cristiana, la maniera più solita, cioè Gesù sì e Chiesa no, lo dico così appunto, no? Cioè credere che c'è qualcuno lassù in alto che ci benedice o di cui bisogna cercare di avere la benedizione, sì, ma per esempio andare a messa e fare la comunione ci pare esagerato, cioè legare la salvezza al venire a messa, dai, e addirittura far la comunione. Non c'è come staccarsi un po' da queste cose per ritenerle ridicole, no? Fare la comunione sembra troppo banale, è una cosa troppo da poco, anche troppo materiale, o troppo esigente. Ecco, non so, io vorrei partire così, lo so che tiro fuori dal testo che è molto più complesso, più ricco, però provate a entrare con questa obiezione, con questa situazione che abbiamo dentro, no? Perché mi pare che non sia dissimile quello che capita attorno a Gesù quando egli vuole mostrare qual è la via che ha scelto la sapienza divina per stare con gli uomini. Cioè quello di dar da mangiare la sua carne per la vita del mondo. Cioè la maniera con cui Dio, questo dice Gesù, ha scelto di comunicare con voi è la mia carne per la vostra vita. E che voi dovete mangiare la mia carne. E nel discorso di Giovanni questo passaggio alla carne è quello che poi fa saltare tutto. Perché finora il discorso che ha fatto Gesù è stato la sua pretesa di essere colui che viene nel nome di Dio. Il pane disceso dal cielo sono io, la manna. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. E quindi i giudei sono provocati a credere all'origine celeste di Gesù. Gesù è il Messia, questo è il tema della prima parte, no? Cioè Gesù è il mandato da Dio, Gesù è colui che viene dal cielo. Solo che quando invece poi il Messia pretende di dire come avviene questo regalo, come Gesù si fa dono, che forma assume, fin dove arriva, e lo esplicita in questi termini, è la mia carne che si dà da mangiare, è la mia carne per la nostra vita, per la vita del mondo. E quando obiettano insiste. La vita si ha bevendo, mangiando la carne, il sangue, che è cibo, che è bevanda. Questa insistenza provocatoria sul realismo della comunione. E i giudei si scandalizzano. E appunto il Vangelo segnala da questo momento il distacco da Gesù, no? Cioè non vanno più a messa. Quella roba lì, mangiare un pezzo di pane, ti dicono che ti viene la grazia. No? Però mi vorrei anche qui entrare per un aspetto laterale probabilmente. Però io non ci credo che i giudei si scandalizzano per la ragione che dicono. È troppo grossolano, no? Cioè, come può costui darci la sua carne da mangiare? Sembra, il testo sembra attribuire ai giudei l'idea che Gesù ha l'intenzione di aprire una specie di azione cannibalistica, no? Cioè adesso cominciate a mangiarmi. Ecco, io non credo che questo sia il vero dubbio. Anche perché Giovanni usa spesso questo procedimento, o meglio, segnala spesso questo fenomeno. Che io trovo anche nelle nostre obiezioni alla Chiesa, ai sacramenti, no? Chiesa no, sacramento è una cosa materiale. Cioè, Gli interlocutori di Gesù danno alle parole del Maestro un senso così grossolano che non è accettabile. È come quando dicono appunto che la Chiesa è il Vaticano, no? Quando dicono che sono i preti. È così evidente la cosa, è così incredibile che si debba credere al Vaticano o ai preti, che uno chiaramente sta prendendo la scusa. Cioè, in questo caso i giudei fanno dire a Gesù una cosa così grossolana, che non può essere che falsa, che non la si può credere. È come se intuissero che Gesù allude ad altro, ma ciò che Gesù tiene nascosto nelle parole, nella sua vicenda enigmatica, seguitemi, fa talmente paura, è talmente inquietante, che è meglio non capire, o meglio, si decide di non capire, di non comprendere. Mi pare che sia successo così anche nei primi secoli della storia del cristianesimo, no? L'abbiamo letto sui libri, tra i pagani, anche colti, giravano delle accuse sciocche sui cristiani, o si trovavano a mangiare la carne, mangiavano il sangue, mangiavano dei bambini. È evidente che erano grossolanità gratuite, no? Ma anche qui mi pare che il disprezzo e le insinuazioni servono per esorcizzare una religione troppo nuova e inquietante, più che chiedersi chi sono i cristiani. Cosa vuol dire che celebrano un rito così strano per noi? Beh, è chiaro che questo comporta una specie di rivoluzione religiosa. E siccome la pretesa cristiana è radicale, appunto, meglio dire che mangiano i bambini, no? Che è una religione stupida. Che chi va a messa non capisce niente, no? È meglio far così che porre la questione di cos'è la messa. Cioè, sono come obiezioni fatte per aver la scusa di sbarazzarsi della cosa. E qual è la cosa? Ripetiamo la frase di Gesù: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Ora basta un minimo di onestà, no? Un minimo di attenzione alle parole per sapere che carne non è una parte dell'uomo in questo contesto, non sono le dita, la pelle, il sangue, ma nel linguaggio biblico carne appunto è una maniera per dire l'uomo, non una parte dell'uomo, l'uomo, e in particolare l'uomo nella sua debolezza. Si dice carne quando si vuol dire l'uomo nella sua tragica fragilità, nella sua precarietà. C'è il famoso testo di Isaia che definisce bene cosa vuol dire carne. Ogni carne è come l'erba. Cioè, quando io dico la mia vita è un soffio, è qualcosa di fragile, ogni carne è come l'erba e tutta la sua gloria come un fiore del campo, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Cioè, si potrebbe parafrasare le parole di Gesù così: il pane che io vi darò, il cibo che vi darà la vita, è la mia povera vita, è la mia esistenza incerta e minacciata, offerta perché il mondo viva. Quindi il senso nascosto e temuto dalle parole di Gesù è esattamente che Gesù possa dare la vita al mondo attraverso la sua banale esistenza, attraverso la sua vita fragile, una vita che sta andando verso la morte. Cioè, la pretesa di Gesù è questa mia vita che vedete sta durando qualche mese, mi stanno facendo fuori. Ebbene, questo è il pane che Dio vi dà. Questo è il senso della frase, se non vogliamo prendere in giro appunto le cose. Certo, non è facile, capiamo i giudei appunto, non è facile capire come questa fragile vicenda di Gesù sarà il cibo dell'uomo. Non è facile appunto capire che la sua morte rivelerà il dono di Dio agli uomini fino in fondo e che la morte inflitta diventerà il dono libero della sua vita, che è la sua resurrezione, e chi a nutrirci sarà il corpo risorto del Cristo mediante la Chiesa, cioè l'Eucaristia. Appunto, non è facile accogliere l'esperienza che lo Spirito ci farà fare come Chiesa, di sapere in qualche modo come Gesù ci dà la vita, perché questo è esattamente il cammino della fede, questo è il senso di diventare cristiani, riconoscere che Gesù è il mio cibo. Ma questo avviene attraverso la catechesi, attraverso i sacramenti, l'Eucaristia, la comunità, è l'esperienza cristiana. Non è facile per i giudei capire le parole di Gesù, ma Gesù chiede loro di fidarsi e di seguirlo. È come, ma quello che succede a noi, è come se Gesù dicesse: vedete che si sta stringendo l'assedio contro di me, contro questo fragile fiore del campo, presto sarà reciso, ma non scandalizzatevi, non fuggite inorriditi. Il Padre Celeste, che solo ha la vita, non è uno potente in questo mondo, e si è legato a questo fragile fiore del Figlio dell'uomo, e io sono legato a lui, alla sorgente nascosta della sua tenerezza. Se qualcuno mi segue e si unisce a me, anche lui potrà attingere alla sorgente della vita, che la morte non interrompe. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È il tema della carne risorta, della resurrezione, della promessa, appunto, del terzo giorno, del gesto di Dio, della creazione, della fede. Mangiare della sua carne vuol dire alimentare nel viaggio verso la morte la speranza di una vita che rimane per sempre. Questa è l'Eucaristia. Non è mangiare il pezzo di carne che poi c'è. È nutrire la speranza per dei fiori fragili che vanno verso la morte, una speranza in una vita più forte della morte che rimane per sempre, appunto. È nutrire la fede, è la fede, è il corpo della fede l'Eucaristia, mistero della fede, no? Sacramento della fede, è la fede in forma di sacramento, in forma di pane, appunto, no? È così che la Sapienza ha imbandito il suo banchetto tra gli uomini. Nel fiorire fragile di un fiore che si chiama Gesù tra i figli dell'uomo, in questo passaggio rapido, tragico, della Pasqua di Cristo e del dono della sua vita perché diventi la nostra, è così che la Sapienza ha imbandito il suo banchetto tra gli uomini, a favore degli uomini, nella forma del corpo di Cristo, appunto. E cos'è perciò cui si resiste? È che il dono ci trasforma. Cioè, noi non vogliamo lasciarci trasformare, questa è la resistenza. Non è grossolana la proposta di Dio, è che noi non vogliamo nascere, è che noi siamo come i bambini rannicchiati nell'utero che non vogliono uscire perché hanno paura. Non vogliono lasciarsi risorgere, trasfigurare, cambiare, ricevere il corpo che Dio gli vuol dare, appunto. Perché il compito di quelli che seguono Gesù e mangiano la sua carne è quello di diventare il corpo di Cristo, di diventare ciò che mangiano, no? Per usare la seconda lettura, anche qui per non intenderlo grossolanamente, in che cosa consiste mangiare il corpo di Cristo? Nel discernere il corpo di Cristo. È un atto di coscienza il mangiare, in questo caso, la fede, appunto. È una maniera di essere uomini, è una maniera di guardare, di ascoltare, di decidere, di esistere, di essere corpo. Non di subire il corpo, di esserlo, di crearlo come umano, no? Come filiale. Diceva la seconda lettura: fratelli, valutate attentamente la vostra condotta, vigilate sulla vostra condotta, attuate il discernimento sul vostro modo di comportarvi, comportandovi non da stolti, ma da sapienti. La sapienza ha imbandito il banchetto. Profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi. L'esigenza dell'Eucaristia è il discernimento fedele, è il discernimento della fede, è il discernimento cristiano. Cioè discernere nella vita di ogni giorno, nel corpo mio, del fratello, nel corpo sociale della storia, discernere il corpo di Cristo. O la legge del dono, la legge appunto del corpo dato, la legge eucaristica. Fratelli, vigilate attentamente sulla vostra condotta. Ecco, forse andiamo pure avanti per conto nostro, ma mano a mano si può intuire che cosa proponga Gesù, perché appunto poi non lo può dire un predicatore. Quello lo dice a te, lo dice a me, lo dice a tutti, lo dice nella misura in cui ciascuno di noi lo cerca, che cosa ci dice Gesù. Però appunto attorno a questa frase che viene liquidata dicendo la Chiesa è una stupidata, i sacramenti sono una buffonata, cosa fa l'Eucaristia, che differenza c'è, basta essere onesti, no? Tutte queste robe qui. Forse mano a mano si capisce che cosa propone Gesù, si capisce meglio perché noi prendiamo la scusa per non capire l'Eucaristia, o quando crediamo di aver capito siamo tentati di banalizzarla.